Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Specialmente fra te sole la sua luce, tu ci illumini di lui, che bellezza e splendore, di te altissimo Signore porta il segno. Si laudato mio Signore, per sorelle, luna e stelle, che tu in cielo li hai formate chiare e belle. Si laudato per frate vento, aria, nuvole e maltempo, le tue creature dan sostentamento. Si laudato mio Signore per sorella nostra acqua, ella è casta molto utile e preziosa. Si laudato per frate fuoco che ci illumina la notte, ed è bello giocondo e robusto e forte. Signore, per la nostra madre terra, ella è che ci sostenta e ci governa. Si laudato mio Signore, vari frutti lei produce, molti fiori coloriti e verde l'erba. Si laudato per coloro che perdonano per il tuo amore, sopportando infermità e tribolazione, e beati siamo coloro che cammineranno in pace, che da te, buon Signore, avranno corona. Si laudato mio Signore per la morte corporale, che da lei nessuno che vive può scappare, e beati saranno quelli nella tua volontà, che sorella morte non gli farà male.
Come si sarà capito, anche oggi la puntata è dedicata a frate Francesco di Assisi, nella seconda settimana consecutiva di cui parliamo appunto di lui, in cui parliamo di lui. Questo era Angelo Branduardi con questa bella, splendida cantico delle creature, e il Notes adesso in onda torna come sempre anche questa settimana con Arnaldo Casali in studio. Ciao Arnaldo, bentornato, come hai vissuto allora la festività del 4 ottobre?
Bene, l'ho vissuta. Beh, direi che questa è stata una festa un po' particolarmente interessante quest'anno, visto che c'è stata la nuova fiction anche su San Francesco, quindi di cui...
Non l'ho vista, ma me ne parlano bene.
Sì.
Dignitosa.
Sì, direi che...
Non mi sembri molto entusiasta.
No, beh, io ovviamente la guardo con spirito
estremamente critico.
Critico è poco, e devo dire però appunto guardandola con grandissima cattiveria, quindi ecco. Come guardo ogni prodotto che viene fatto su Francesco d'Assisi io, perché sono estremamente severo di solito. No, devo dire invece non è stata, a mio parere non è stata malaccio per niente, sicuramente infinitamente superiore all'ultima che era stata fatta con Raoul Bova, che invece secondo me è veramente...
Dimenticabile.
No, io non riesco a dimenticare proprio, cioè nel senso che proprio mi è rimasta. Proprio.
Dovrebbe essere dimenticabile, ma non ci se la fa.
Tra l'altro, questo lo voglio dire perché lo dico senza cattiveria, c'è stata la cosa in assoluto più brutta che abbia mai visto su Francesco d'Assisi, quella della Tao 2 di Canale 5 su Francesco...
Quella con Raoul Bova.
Raoul Bova per la regia di Michele Soavi. E però appunto lo dico senza cattiveria perché in realtà è l'unico figlio storto, per come dire, venuto male, della Tao 2, nel senso che poi la Tao 2 ne abbiamo parlato anche in passato, in questa trasmissione, secondo me è la più grande casa di produzione di fiction che c'è in Italia e non sbaglia praticamente mai, tra l'altro insomma è la casa di produttrice di Distretto di Polizia, quindi ne abbiamo parlato.
Quindi, soprattutto chi te la tocca?
Però no, davvero ha fatto le fiction anche quella, un uomo chiamato Papa, sì, non mi chiamato Papa, il Papa, le due fiction su Giovanni Paolo II, a mio parere molto molto belle, insomma veramente è una fiction che non ha sbagliato quasi mai, l'unica volta che ha sbagliato l'ha fatto su Francesco d'Assisi con una fiction assolutamente orrenda che non aveva nulla di
ma perché
cui...
secondo me tra l'altro non bisogna mai prendere un attore noto e bello come Raoul Bova per interpretare un personaggio
scelta infelice,
così
sicuramente
importante. Bisogna però prendere sempre un attore magari meno conosciuto.
Però devo dire che Ettore Bassi, che anche lui è belloccio e anche molto popolare, se l'è cavata molto meglio di Raoul Bova.
Si vede che non è calato nel personaggio, dai.
Comunque devo dire appunto, a differenza di quell'altra che secondo me, ripeto, sta all'ultimo posto in assoluto tra tutto ciò che è stato fatto su Francesco, questa aveva delle idee, ecco. Ci ha portato comunque qualche idea nuova, ce l'aveva, e questo è stato un grande merito secondo me, a partire già dal titolo Chiara e Francesco, perché è stata per la prima volta si è cercato insomma di puntare l'attenzione anche su Chiara e non solo appunto su Francesco.
Ma non ti sembra grottesco che una fiction su questi due personaggi così importanti della nostra storia mistica e religiosa sia comunque anch'essa, come le altre fiction, spezzettata dalla pubblicità? Mi sembra una cosa assurda.
Soprattutto visto che è stata fatta sulla Rai.
Insomma.
Questa è una cosa abbastanza sì, irritante, devo dire.
Irritante.
Anche perché, ripeto, una volta quando si vedevano le cose sulla Rai, quando io ero piccolo, per dire, c'era fine primo tempo e secondo tempo.
Ma guarda, quando ero piccolo io, che ho qualche anno più di te, non c'era nemmeno quello, era tutto una tirata, come si dice, quindi era molto meglio.
Sì, secondo me insomma la pubblicità così invadente su un film, comunque anche su una fiction comunque che sta comunque un film, non ci sta bene.
Ma poi di questo tipo, voglio dire, finché mi spezzi Gente di mare, chi se ne importa, insomma, ma una fiction su San Francesco.
Tra l'altro l'unico prodotto infatti televisivo che negli ultimi anni, l'unico evento, è stato un evento perché non è stato spezzato dalla pubblicità, è stato, non so se te lo ricordi, ma la lettura della Divina Commedia di
Benigni.
Benigni.
Sì,
L'ultimo del Paradiso è stata l'unica trasmissione Rai non spezzata dalla pubblicità, credo, nella storia degli ultimi vent'anni.
Sì.
Comunque, no, tornando a Francesco, beh, Branduardi l'abbiamo ascoltato anche la settimana scorsa, tra l'altro. Io vi invito, peraltro, anche a riascoltare quella puntata e se volete poi approfondire anche tutto il dibattito che avevamo fatto, che avevamo mandato in onda con Liliana Cavani e Zanussi. E anche Lilia Sebastiani e Alfonso Marini, insomma lo potete trovare sul nostro sito www.radioadesso.it. Avevamo aperto, dicevo, anche allora con Branduardi. Branduardi ha dedicato un album intero a Francesco d'Assisi.
L'infinitamente piccolo.
Esatto, uscito nel 1999 in un momento di grande fermento francescano, direi, nel senso che forse nell'imminenza del giubileo, ma insomma uscirono parecchie opere ispirate a Francesco. Ricordo molte opere teatrali, quella di Marco Baliani, quella di José Saramago e poi il celebre Il Santo Iullare Francesco di Dario Fo. Di film invece, tutto sommato, ecco, una cosa io che protesto subito, anzi polemizzo immediatamente, che quando ho letto la presentazione di questa fiction, subito più di un giornalista ha scritto: l'ennesima fiction su San Francesco, ne fanno ormai mediamente una l'anno.
Ma non è vero.
Ma non è assolutamente vero.
Non ha fatto quella di Raoul Bova e basta.
Esatto. Quindi questa cosa, questi luoghi comuni. Secondo me invece, ecco, Francesco, per quanto è importante come santo, per come è straordinario come personaggio, è stato raccontato anche abbastanza poco dalla televisione e dal cinema. Nel senso che poi, se pensiamo anche al fatto che nell'epoca del muto invece furono fatti tantissimi film su Francesco, ne sono usciti, non so, 5, 6, 7, insomma, solo nell'epoca del muto. Che io non ho visto ovviamente, ma non credo che fossero poi, insomma, più di, cioè, saranno state le solite rappresentazioni sacre, insomma, dei quadri, anche magari.
Non ne parla più nessuno, belle. Forse non, beh, erano.
Insomma, no, ma voi dei film del muto è difficile, cioè, sono pochi i film del muto di cui ancora oggi si parla, ovviamente.
Se ti sente Patrizi ti spara comunque.
No, vabbè, sono rimasti i grandi capolavori, grandi, è rimasto, sì, Chaplin, è rimasta, sì, la corazzata, sì, Pocchionchi, voglio dire. Insomma, non è che sono rimasti anche in Italia, è rimasto Cabiria, voglio,
beh,
dire.
La storia di una nazione, nascita di una nazione è rimasta.
Punto, so, se pensiamo a tutta la grande produzione di film che veniva fatta in quegli anni, mm-hmm, sono certamente pochi quelli che sono rimasti, e quelli su San Francesco non sono tra questi, insomma, che vengono ancora oggi visti e stampati. Anche se, tra l'altro, so che uno di questi film è stato proiettato in occasione proprio dell'anteprima alla CEI di Jare Francesco, è stato proiettato anche un frammento di uno di questi film antichi. Vabbè. Invece dico, nel dopoguerra, tutto sommato, di film su Francesco ne sono stati fatti molto pochi, a mio parere, sia nel cinema che nella televisione.
Raramente, Arnaldo, hai affrontato il film fatto da Zeffirelli su Francesco. Non ho mai avuto il piacere di avere un tuo giudizio.
Sì.
Ho capito che Zeffirelli non ti è molto simpatico, mi pare di aver capito, no, in altre trasmissioni. Però lasciamo perdere la sua personalità e le sue anche idee politiche. Però, insomma, il film mi sembrava molto ben fatto.
Dunque, Fratello Sole, Sole Roma, tu tocchi un tasto molto delicato, nel senso che è il film più criticato e più odiato dai critici e anche dagli studiosi di San Francesco, e nello stesso tempo il più amato dal popolo, quindi è una di quelle cose che spezza un po', davvero, che divide il film su Zeffirelli, il film di Zeffirelli. A mio parere, io ho un giudizio anche mio abbastanza diviso, nel senso che è un film, vabbè, io sinceramente lo ritengo comunque un capolavoro, Fratello Sole, Sorella Luna, uno in assoluto, comunque uno dei più belli, certo, con pieno di difetti, questo sì, perché sdolcinato fino al fatto venire il diabete alla fine del film, con delle scene,
ci vuole, cioè, l'insulina quando esci dal cinema,
sì, davvero, e da questo punto di vista è un film veramente pieno di difetti, però ha delle immagini sinceramente che non si sono più viste né prima né dopo, cioè l'iconografia francescana che ha Fratello Sole, Sorella Luna è inutile, è quella definitiva,
è vero.
Cioè, non possiamo negarlo questo, il Francesco che ci mostra Zeffirelli è sicuramente anche il più intenso proprio a livello di immagine, e poi anche più rassomigliante a quello vero, quindi
è vero,
come
questo
sa fare Zeffirelli. Una cosa che secondo me, io, se vuoi un mio parere su Zeffirelli, è che è un grandissimo pittore Zeffirelli,
sono d'accordo, su
ha delle immagini straordinarie, il Gesù di Zeffirelli è il Gesù definitivo,
è il Gesù definitivo, è vero,
però
anche perché poi quell'attore praticamente ha chiuso la sua carriera con Gesù, ha fatto poi D'Annunzio, che era praticamente il contrario di Gesù,
ha lavorato anche con Zanussi comunque.
E ha fatto poco altro, sì, che io sappia,
e il film, l'attore che ha fatto invece Fratello Sole, anche dove non abbia fatto,
non ha fatto più niente, perché era San Francesco, sì, che gli vuoi far fare a San Francesco?
Ma sembrerebbe che addirittura abbia avuto una crisi mistica dopo
addirittura
il film. Era un film comunque molto intenso, il messaggio di Francesco parziale, perché era un messaggio parziale, c'era solo l'aspetto forse più naif, però c'era, cioè il messaggio francescano c'è in quel film.
Ecologista, pacifista?
Sì, più che pacifista, Zeffirelli pacifista sicuramente no.
Beh, vabbè, però
il discorso della
forse
povertà, il discorso appunto dell'affidarsi a Dio, quindi del liberarsi, era un po' un Francesco hippie, è stato detto, no? Sì, era un po' la versione più hippie di Francesco, ma che è sicuramente fedele comunque.
Anche la versione più anarchica, tutto sommato.
Sì, anche quella più giovanilista. Infatti, non a caso a Zeffirelli interessava il giovanotto, diciamo appunto, ribelle, che si spoglia di tutto.
È un po' della fine degli anni 60, credo.
È del 72, 72. Ed è l'unico film che non racconta tutta la vita di Francesco, ma si ferma all'approvazione del Papa, quindi in realtà racconta solo la conversione e la giovinezza di Francesco.
Sì.
Il film si conclude proprio quando lui riparte dal Papa, tanto che negli ultimi anni, non so se lo sapevi Francesco, ma si è parlato con insistenza di un seguito di questo film.
Sempre di Zeffirelli.
Sempre di Zeffirelli.
Ah, non lo sapevo questo.
Se ne è parlato per qualche anno, adesso sembrerebbe questo progetto accantonato, invece secondo me sarebbe stato carino, sì, la, sì, seconda, sì, parte.
È vero.
Anche se appunto ovviamente Zeffirelli la sente di meno, proprio perché Fratello Sole, Sorella Luna interessava questa figura, cioè non interessava il santo, ma interessava il giovane,
l'uomo,
che sì, proprio il giovanotto che c'ha questo, che si spoglia e che
dice no
e che rivoluziona tutto. Quindi è comunque, ripeto, è un film pieno di difetti, molto un po' leccato, però ecco, Zeffirelli ha delle immagini, secondo me è un pessimo direttore di attori Zeffirelli,
però ha la grande capacità,
però ha delle immagini straordinarie,
la grande capacità anche di scegliere gli attori adatti,
straordinario,
credo che questo sia una sua dote
in
innegabile,
in ogni suo film, innegabile, assolutamente. E quindi per certi versi Fratello Sole, Sorella Luna è il più discusso, ma anche uno dei più belli, non è
anche
il migliore,
l'immagine di Santa Chiara era la Chiara che noi ci immaginiamo, probabilmente,
sì, sicuramente più scarsa comunque rispetto alle altre che abbiamo visto, rispetto alla Chiara, per me la Chiara rimane comunque quella di della Cavani, di Helena Bonham Carter, è la migliore Chiara che si sia mai vista, secondo me, senza dubbio, anche se era magari meno, ecco, a livello di immagine meno storica, no? Meno come ce la immaginiamo, sicuramente era un'immagine un po' più rivoluzionaria, però la più intensa di tutte. Anche questa fiction che voleva puntare su Chiara, secondo me alla fine non è riuscita a fare l'operazione che fece la Cavani con il film dell'89, quello con Mickey Rourke, per intenderci, dove Chiara veramente è una figura di primo piano. Qui invece alla fine l'immagine che c'è stata data di Chiara comunque è la solita, insomma, la bellina, tutta caricetta, biondina, dolce, no?
Che sta al posto suo.
Che sta al posto suo, però comunque anche il fatto di seguire con più attenzione però la figura di Chiara è stata comunque una cosa molto buona, cioè le cose che ci ha raccontato questa fiction fino ad oggi l'aveva raccontate solo un film semi-amatoriale fatto da un francescano, Serafino Raffaiani, che fece un film che trovate, penso lo potete comprare ad Assisi nei negozi di souvenir, insomma un film, ripeto, semi-professionale, fatto con attori veri, però insomma non da un regista ma da, certo, un frate, quindi, che si chiama Chiara d'Assisi e che racconta proprio la storia di Chiara. Carino, insomma interessante, ma a livello artistico abbastanza scarso, e finora era l'unico però che aveva raccontato certe cose, cioè il fatto che Chiara fosse stata per esempio in qualche modo perseguitata dai suoi parenti quando fece questa scelta, che lo zio Monaldo venne, no, cercò addirittura di portarla via dal monastero delle Benedettine dove si era rifugiata, insomma queste sono scene che non si erano viste mai,
certo,
e che invece questa fiction ce l'ha riportata, e quindi è stata comunque una bella operazione. È stata secondo me tre cose buone di questa fiction sono state, appunto, l'approfondimento della figura di Chiara, comunque a livello storico, con qualche invenzione, però sulla parte di Chiara non erano neanche malaccio le invenzioni, nel senso che sì, la figura del padre è molto leggendaria, se la sono inventata tutta, insomma questa figura un po' buona, no? Il padre buono che muore e che quindi la lascia nelle mani dello zio, forse è anche vero, nel senso che Favarone sicuramente era morto, tant'è vero che poi la mamma di Chiara divenne suora insieme la seguì nel suo governo, quindi sicuramente era morto il padre, però non sappiamo se fosse poi così buono come ce lo fa vedere la fiction.
Magari, insomma, la morte del padre favorì anche l'entrata in monastero delle due donne.
Sì, beh, sicuramente la sorella e la madre non poteva certo entrare in monastero, appunto, se il padre fosse stato vivo. Secondo me la cosa bella è stata, finalmente abbiamo visto Francesco Giullare, che nessun regista ci aveva mai mostrato, cioè Francesco che fa proprio il giullare, cioè che fa i giochi, no, con le cose, che canta, che recita le poesie. Questo è bello perché sicuramente Francesco era così, ma nessun film finora ce l'aveva mostrato in questi atteggiamenti.
Sembrava quasi un'eresia, ma poi in realtà era psicologicamente corretto.
Esatto, e finalmente l'abbiamo visto un po' giullare Francesco. E poi il viaggio in Terra Santa è stata una bella idea mostrarlo, perché finora l'aveva fatto soltanto un film bruttissimo, peraltro, l'unico colossal hollywoodiano che è stato fatto su Francesco d'Assisi, da un grande maestro come Michael Curtiz, regista di Casablanca, ma insomma, diciamo che applicare il regista di Casablanca a una storia di Francesco, perché era un po' era il periodo in cui si facevano i grandi film biblici, no? Solo che appunto finché mi parli di
Mosè,
i Dieci Comandamenti, o anche Gesù, la più grande storia mai raccontata, per parafrasare il titolo di un film su Gesù, beh, insomma, ci può anche stare, no? Perché Gesù comunque è un personaggio grandioso, ma fare questo stile, no? Applicarlo a una storia di grande umiltà, di grande semplicità e anche di grande italianità, mi permetto di dire, come Francesco d'Assisi, beh, insomma, no, ci stonava proprio, ecco, Hollywood ad Assisi. Però è un film interessante, io vi consiglio, è uscito da poco in DVD tra l'altro, di vederlo, perché, ecco, a differenza di quello di Bova, che francamente non c'ha molto di interessante, questo è interessante da vedere, perché Francesco c'ha delle cose buffissime.
Si chiama Francesco proprio?
Si chiama Francesco d'Assisi.
Ah, d'Assisi.
Del 1961, appunto, regia di Michael Curtiz. Ed è carino perché, essendo fatto dagli americani, giustamente io non è che voglio dire solite cose, gli americani sono ignoranti, sono superficiali, no, però diciamo che stanno in America, quindi
certo,
magari Assisi
fuori dubbio
la conoscono un po' di meno, l'Italia forse hanno meno. Allora, sono gli unici che ci hanno avuto il coraggio, un italiano non lo potrebbe mai fare, di girare il film su San Francesco ad Assisi. Giustamente, allora, appunto, magari hanno anche una minore conoscenza del Medioevo, quindi l'idea che Assisi di oggi c'ha poco a che fare con l'Assisi in cui c'era San Francesco, questo non gli passava per la testa. Quindi vediamo, quindi loro hanno girato per esempio le scene a San Damiano, le hanno girate proprio a San Damiano. Che bello, cioè fa anche che è carino da vedere, perché tu vedi proprio la San Damiano vera con i personaggi che ci stanno dentro. È bella, capito? È un esperimento anche carino, se vogliamo, anche se è ridicolo. Addirittura nel film, noi vediamo all'interno del film su San Francesco vediamo la Basilica di San Francesco e la Basilica di Santa Chiara, essendo girata ad Assisi.
Certo.
Quindi si apre con questa panoramica di Assisi in cui si vedono le due basiliche. Giustamente che
prima che fossero costruite, sì,
prima ancora che si convertisse Francesco, sì, certo. Già c'era la basilica.
È un po' come se ti ricordi il film Alexander di Oliver Stone, in cui sulle cartine geografiche c'erano le scritte in inglese sì. Bellissimo.
E sono queste americanate che però alla fine, ripeto, possono anche risultare carine. E dicevo, questo film era l'unico però che mostrava appunto il viaggio in Terra Santa di Francesco. Non se n'era occupato nessun film fino ad oggi, tanto che poi l'anno scorso al dibattito che appunto abbiamo trasmesso la settimana scorsa e che potete trovare sul sito, io a un certo punto lo dicevo proprio ai Zanussi e la Cavani, ma come mai il cinema finora non ha mostrato il viaggio in Terra Santa? Perché effettivamente era una lacuna che c'era, anche se devo dire, su questa fiction forse l'hanno un po' troppo romanzato, insomma, Francesco pacifista, insomma, ecco, cioè peace and love, però, no? Cioè no, dai, cioè sultano, dai, cioè, facciamo la pace, no? Il capo crociato, no, cioè dai, noi siamo quelli, no? Siamo contro la pace.
Contro la pace, no.
A favore della pace, no.
Cioè, ci un vuole po perdone.
Un po', ecco, era un po' perdoniamo. Cioè, un po' Francesco, ecco, un po' troppo peace and love. Insomma, io non credo che Francesco andava là di noce, dai, cioè, non si può fare.
Con guerra, le canne, dai, non credo.
Era, insomma, è andato lì uomo del suo tempo, cioè, è andato lì a parlare contro, certo, la crociata, ma col linguaggio suo. Quindi non è che andava là e ha detto non si fa la guerra, perché nessuno poteva dire a quei tempi non si fa la guerra. È andato lì dicendo... C'è una profezia, insomma, nel racconto si dice che fece una profezia e disse: guardate che se andate a fare la battaglia perdete. E allora qualcuno, qualche storico adesso dice sì, ma lui ha detto così perché era a favore, no? Quindi era una cosa strategica, invece no. È evidente che era contrario, ma non poteva dire è sbagliata la guerra, e quindi disse non è il caso di andare in battaglia. È stata una testimonianza enorme di Francesco in quel senso, però ecco, un po' forzata forse
dal senti, abbiamo
il pubblico televisivo,
il pubblico televisivo che in genere
io non volevo dire una cosa su Santa Chiara, però prima di ascoltare
tutto
la prossima canzone,
sì,
che
vai.
Carina finalmente, dicevo, la televisione parla di Chiara perché non so se lo sai Francesco, ma Santa Chiara è la patrona della televisione.
Sì, mi sembrava di averlo letto da qualche parte.
È il motivo
pensavi di no, eh?
E il motivo è molto carino, nel senso che Santa Chiara, c'è un miracolo proprio di cui si racconta nelle fonti, non l'abbiamo visto nel film perché è un miracolo che risale al periodo in cui Francesco era già morto da molto tempo. E quindi Chiara, che come si vede comunque nel film, anche qui è stato molto corretto il regista nel mostrarla, che già quando viveva Francesco Chiara era molto malata. E tanto che poi Chiara ha passato gran parte della sua vita, poverella, sul letto perché non si è più alzata. E si racconta appunto che una volta... parliamo insomma lei è morta nel 1253, quindi più di una ventina d'anni dopo la morte di Francesco. Durante un Natale lei voleva gli sarebbe piaciuto assistere alla messa di Natale nella Basilica di San Francesco, che era già stata costruita ad Assisi, perché l'hanno fatta 4 anni dopo che era morto Francesco, già c'era una basilica inferiore. E così ovviamente non poteva uscire dal monastero e assistette alla messa nella Basilica di San Francesco dal suo letto a San Damiano. Uh-huh. E quindi ebbe questa, in pratica vide la messa in diretta, insomma, come se la vedesse in televisione, e da lì
e
che
quindi
poi
da qui
è diventata. Allora, vabbè, ascoltiamo un'altra canzone. Io
sì,
dicevo, Branduardi è stato un incontro abbastanza particolare,
anche perché anche lui è un giullare in fondo, no?
Branduardi, sì. Ma guarda,
il legame è questo.
Sì, è un incontro quasi inevitabile, nel senso che abbiamo da una parte il cantautore contemporaneo più medievale che abbiamo in Italia, perché
l'unico forse l'unico medievale.
È il santo medievale più contemporaneo,
più moderno, sì, è vero.
È un incontro che
a metà strada.
Sì, per certi versi appunto quasi inevitabile, e alla fine secondo me però nel risultato tutto sommato forse, siccome è più moderno Francesco che Branduardi, alla fine non è che, secondo me un pochetto stonava, infatti questa canzone che abbiamo ascoltato, come tutto l'album, poi secondo me è un po' troppo celebrativo, un po' troppo
agiografico,
forse sì, è un po' molto giottesco e poco nello spirito di Francesco, proprio perché poi Branduardi forse è molto estetizzante come cantautore, non so se ha colto l'anima di Francesco,
forse va poco in profondità, diciamo.
Sì, questo Cantico delle Creature io non lo sento molto francescano, molto bella come canzone ma molto meno francescano. Invece se ce n'è uno di cantante,
posso andare via, no?
Veramente francescano, e questa canzone che stiamo per ascoltare secondo me è davvero la versione moderna del Cantico delle Creature, cioè è riscritto riscritto oggi, e se Franceschini
legatelo
è Jovanotti, ecco. Perché? Ma perché no, però davvero
c'è un motivo,
sì, ma guarda, Jovanotti secondo me è proprio è quello, e nel campo della musica è quello che Francesco
anche
nel campo
fisicamente
della...
gli somiglia.
Sì, ma se noi pensiamo al suo percorso, no? Artistico, è un po' come il percorso esistenziale di Francesco d'Assisi, perché era anche, entrambi erano dei giovanotti.
Dal
no?
mito della erano motocicletta, mi ricordo.
Sì, cioè come Francesco, Jovanotti era un ragazzo assolutamente adorabile, simpaticissimo, molto cazzeggiante, però appunto che si divertiva, era un po' l'emblema del disimpegno, no? Ai tempi, appunto, come tu ricordavi, della mia moto, di Jovanotti for President, cioè era proprio l'emblema del ragazzo solare, allegro, che portava comunque molta allegria dove andava, ma un'allegria, diciamo, comunque frivola, se vogliamo, disimpegnata, leggera. A un certo punto ha fatto un percorso che ripete quello che ha fatto Francesco, perché io dico sempre: Francesco non si è convertito, Francesco è cresciuto, cioè ha messo la sua arte, se vogliamo, perché Francesco era un grande artista, l'ha messa dal servizio della sua gloria personale, l'ha messa al servizio di qualcosa di più alto. Così Jovanotti ha mantenuto sempre questo suo stile solare, naif, che tante critiche ancora oggi gli porta appresso, ma a un certo punto ha deciso di mettere questa sua creatività non più a servizio di semplicemente della cosa fine a se stessa, ma a servizio di un impegno civile, un impegno anche religioso, perché secondo me Jovanotti è anche uno dei cantautori più religiosi che abbiamo in Italia.
C'è un conto in banca diverso tra Francesco e Jovanotti, però.
Beh, certo, non è un
Jovanotti non lo fa solo per la gloria del Signore.
No, però insomma, sicuramente non è uno che si vende, comunque uno che comunque mantiene ben saldi i suoi tali. E comunque uno, secondo me, è uno dei pochi artisti in Italia che ha veramente capito Francesco e Chiara. E a tal proposito voglio citare, non la sentiamo perché è un frammento molto breve, tra l'altro mi sa che l'abbiamo sentita una volta in questa trasmissione. C'è un frammento nell'ultimo album di Jovanotti, credo Falla girare, c'è un passaggio su Chiara che è bellissimo. Dice così, è una canzone che parla di una serie di paradossi, se vogliamo, no? A un certo punto dice: Chiara era una ricca signorina che divenne ancora più ricca quando amò la povertà. E qui c'è tutta Chiara e c'è tutto il francescanesimo. Quindi secondo me Jovanotti è uno che veramente lo sente dentro San Francesco, lo capisce, e ha fatto questa canzone dicendo proprio: pensavo al Cantico delle Creature quando ho scritto questa canzone, volevo fare qualcosa che avesse in qualche modo quella funzione, e secondo me ci è riuscito.
Sentiamola allora, questa è la mia casa.
Rispetto per le mille sure del Corano, c'ho pure un talismano che me l'ha regalato mio fratello africano. E io lo so che tu da qualche parte ti riveli, che non sei solamente chiuso dietro ai cieli e nelle rappresentazioni umane di te. A volte io ti vedo in tutto quello che c'è, giro per il mondo tra i miei alti e bassi, come pollicino lascio indietro dei sassi sui miei passi, per non dimenticare la strada che ho percorso fino ad arrivare qua. E ora dove si va? Adesso si riparte per un'altra città. Voglio andare a casa.
La casa dov'è?
La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa.
La casa dov'è?
La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa.
La casa dov'è?
La casa dove posso stare in pace con te. In pace con te. Oh signore dei viaggiatori, ascolta questo figlio immerso nei colori, che crede che la luce sia sempre una sola, che si distende sulle cose e le colora di rosso, di blu, di giallo e di vita, dalle tonalità di varietà infinita. Ascoltami, proteggimi, ed il cammino quando è buio illuminami. Sono qua, in giro per la città, e provo con impegno a interpretare la realtà, cercando il lato buono delle cose, cercando di zone pericolose, ai margini di ciò che è convenzione, di ciò che è conformismo, di ogni moralismo, yeah, yeah. E il mondo mi assomiglia nelle sue contraddizioni, mi specchio nelle situazioni, e poi ti prego di rivelarti sempre in ciò che vedo. Io so che tu mi ascolti, anche se a volte non ci credo. Vuoi andare a casa?
A casa dov'è?
La casa dove posso stare in pace, io voglio andare a casa.
La casa dove?
La casa dove posso stare in pace con te. In pace con te. In pace con te. Oh signore della mattina che bussa sulle palpebre quando mi sveglio, mi giro e mi rigiro sopra il mio giaciglio e poi faccio entrare il mondo dentro me e dentro al mondo entro fino a notte. Barriere, confini, paure, serrature, cancelli, dogane, facce scure. Sono arrivato qua attraverso mille incroci di uomini, di donne, di occhi e di voci. Il gallo che canta e la città si sveglia ed un pensiero vola giù alla mia famiglia e poi si allarga fino al mondo intero e vola su, su in alto fino al cielo. E il sole, la luna e Marte, Giove, Saturno coi anelli e poi le stelle nuove e quelle anziane piene di memoria che con la loro luce hanno fatto la storia. Gloria, tutta l'energia che c'è nell'aria. Questa è la mia casa.
La casa dov'è?
La casa dove posso portar pace. Questa è la mia casa.
La casa dov'è?
La casa dove posso portar pace. Questa è la mia casa.
La casa dov'è?
La casa dove posso portar pace. Io voglio andare a casa.
La casa dov'è?
E dunque, questo era Jovanotti, questa è la mia casa, dall'album L'Albero del 97, quindi 10 anni fa.
Esattamente 10 anni fa. Vorrei citare, per finire il discorso sui film, così fare un breve indicazione anche per i nostri ascoltatori su quelli che sono i film, poi chi li vuole andare a vedere, perché comunque valgono tutti la pena di essere visti, i film che sono stati fatti su Francesco d'Assisi. Il primo nel dopoguerra è stato il celeberrimo Francesco Giullare di Dio di Roberto Rossellini,
sì.
Un capolavoro ovviamente del neorealismo, tra l'altro l'unico film, essendo appunto neorealista, in cui gli attori non sono attori professionisti ma sono attori presi dalla strada. La cosa bella è che sono frati veri, quindi è l'unico film su Francesco fatto in cui Francesco è interpretato da un frate.
Poi Rossellini era famoso anche per il suo impegno politico, tutto sommato, quindi aver girato un film su Francesco d'Assisi è abbastanza singolare.
Sì, poi in realtà a livello storico non è molto valido, nel senso che non è neanche una biografia, è tutto ispirato ai Fioretti e alla leggenda di Frate Ginepro, quindi a due fonti assolutamente inattendibili da un punto di vista storico, però molto bello, ovviamente significativo. Poi c'è stato appunto il film di Michael Curtiz del 61 e poi è venuto la Cavani nel 66, il primo film peraltro
ne
prodotto.
Ne ha fatti due, ricordiamo,
sì,
la Cavani.
Il primo, quello è stato il primo film in assoluto girato da Liliana Cavani, il primo film della Rai prodotto dalla Rai e il primo film su Francesco in cui veramente invece c'è un approfondimento storico.
Ma tu preferisci il primo o il secondo della Cavani?
Il secondo. Io preferisco il secondo, però anche il primo è un capolavoro totale, assolutamente va visto, tra l'altro è stato appena restaurato ed è interpretato da Luca Astri, il primo film anche in cui Francesco è stato visto in una dimensione rivoluzionaria, quindi non più come il santino leografico, no? Degli uccellini eccetera, ma invece un personaggio forte,
potente,
dirompente, rivoluzionario, Francesco, sì, come rivoluzionario, ne abbiamo parlato tra l'altro, la stessa Cavani ha raccontato l'origine di quel film nel dibattito che abbiamo già più volte citato. È assolutamente da vedere, uno dei più belli in assoluto, è difficile scegliere, guarda Francesco, perché è un capolavoro quel film. Poi c'è stato Fratello Sole, Sole e Luna, di cui abbiamo già parlato. E poi c'è stato il secondo della Cavani. Che,
ma perché ne ha fatti due la Cavani?
Ne ha fatti due perché non aveva detto tutto ancora. Quindi, infatti, non si ripetono i due film. Cioè, gli episodi raccontati nel primo non sono nel secondo, e quelli che sono nel secondo non sono nel primo. Quindi non è una. Come d'altra parte.
Non è un remake, come si diceva.
No, assolutamente. E tra l'altro Tommaso da Celano stesso, il primo biografo di Francesco, ne fece due. A distanza di 20 anni. Come
paragoniamo la Cavani a Tommaso da Celano?
Il secondo della Cavani, con Mickey Rourke, è assolutamente un capolavoro. Secondo me è il più bello di tutti. Quindi, se ne dovete vedere uno di film, guardate quello, perché è un capolavoro.
Si trova facilmente anche in DVD.
Assolutamente, ci esiste in DVD, viene fatto in televisione spesso. Guardatelo. Tra l'altro, sul prossimo numero di adesso ci saranno proprio i racconti di Liliana Cavani, di Fabio Bussotti che faceva Frate Leone e poi tutto il dibattito insomma di cui abbiamo parlato.
Mickey Rourke poi ha fatto quel film e è scomparso.
Sì, purtroppo purtroppo per lui. E poi ci sono state appunto le fiction, quella con Raoul Bova che abbiamo citato, questa di Chiara e Francesco.
Anche queste si trovano in DVD, questa ultima non so ancora se è pronta, ma quella di Raoul Bova sì.
Sì, sì, sì. E poi ne uscirà un nuovo film che è in uscita, io l'ho visto in anteprima, diciamo stanotte me lo sono visto.
Stanotte, sì, scaricato, sì.
Mi è arrivato direttamente dal regista, perché lo presenteremo, è una notizia che posso già dare, lo presenteremo in anteprima al Festival Popoli e Regioni di quest'anno, sarà proiettato venerdì 9 novembre.
Dovremo avere anche un collegamento, ma non anticipiamo
niente.
È
un film in cui Francesco d'Assisi è interpretato da Francesco Salvi.
Oddio.
E quindi per me è stato un mio, Francesco Salvi è stato il mito della mia adolescenza, quindi per me Francesco,
c'è da spostare
Salvi
una macchina.
Sì, Francesco Salvi che fa San Francesco è come, non so, Spielberg che fa Spider-Man, insomma, è una cosa proprio il massimo.
Cioè,
non so,
due miti messi insieme.
Sì, Nanni Moretti che fa I Promessi Sposi, cioè è proprio il massimo.
Quindi Nanni Moretti Sposi ce lo vedrei bene.
E quindi
nei panni della Zecca Carbuglia.
Non vi dico niente di questo film, che è tutto incentrato su anche qui sulla crociata e sulla pace, verrà proiettato appunto al Festival Cielo e Terra, quindi andate.
Salvi è molto bravo anche come attore drammatico.
Sì, sì, no, è bravo.
Sì, 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 sì. La maturità lo ha fatto crescere.
Tornando alla musica,
Arnaldo, ma abbiamo pochi minuti.
Sì, allora, tornando alla musica, ci sono stati molti anche cantautori che si sono ispirati, no, oltre a Branduardi e Giovanotti, a Francesco D'Assisi. Ce n'è uno che non vi proponiamo per decenza,
carità però, di patria,
però insomma lo citiamo, perché comunque anche
si chiama Eros Ramazzotti di cognome.
Ebbene, anche lui è stato affascinato dalla figura di San Francesco. È stato un amore secondo me non molto ricambiato, perché la canzone insomma di San Francesco, di Francescano, a poco, però insomma, si chiama Cantico, contenuta nell'album In ogni senso. Se ve la volete ascoltare e volete farvi del male, fatelo pure, insomma noi non ve la proponiamo perché non è abbastanza inascoltabile secondo me. Anche perché davvero Eros Ramazzotti con San Francesco c'ha abbastanza poco a che fare.
Ma però anche con la musica, secondo me, in generale. Ma
anche lui si è innamorato di San Francesco, e questa è una cosa che pure ci fa piacere. Okay. E poi c'è un personaggio di cui invece ascoltiamo adesso una canzone che secondo me
è un po' il Salvi della canzone d'autore. Ha fatto un percorso dal cabaret all'impegno.
Sicuramente, oltre a essere... Sì, con Salvi ha in comune anche il fatto di essere...
Gli esordi.
Il comico, sì, tra l'altro ha esordito come lui a Drive-In, esordito, insomma è diventato famoso, hanno già esordito entrambi. Ma rispetto con Francesco c'ha in comune la grande versatilità, perché tu pensa a Francesco che è un santo, cioè si è inventato le stimmate, la poesia italiana, il presepio, no? Il dialogo con l'Islam, cioè un santo Francesco
parlava allo stesso modo con il Papa e con l'ultimo dei vagabondi.
Esatto, quindi è veramente un personaggio molto eclettico Francesco D'Assisi, e questo artista è altrettanto eclettico.
Giorgio Faletti, dai, diciamo il nome.
Esatto, ha iniziato come cabarettista, poi ha fatto il cantautore
Vito
leggero,
Capozzo,
esatto, poi ha fatto il cantautore leggero, poi ha fatto il cantautore impegnato, poi ha fatto l'autore per Branduardi, sappiamo, sì, no? Sì, ricordiamo, sì, ha fatto due album con Branduardi, sì, scrivendo
uno
i testi
completamente
per
scritto da lui per i testi.
Poi poi diverse canzoni anche hanno fatto oltre all'album. Poi ha smesso di fare il cantante, ha fatto l'attore. Poi all'improvviso appunto ha smesso di fare l'attore e ha fatto
romanziere.
Il romanziere, tra l'altro,
un grande successo.
Con un successo, cioè tradotto in 25 paesi, sì, del mondo, sì, adesso sì. Farà un film tratto dal suo romanzo John Avnet, niente meno.
Sì, sì, sì.
Poi ha ricominciato a fare l'attore, adesso è nel cinema come attore, insomma.
Cemento armato adesso.
Quindi davvero un artista molto eclettico. Ha fatto questa canzone, c'è stata la sua parentesi anche sanremese, è andato a Sanremo 3 volte, Faletti. Una volta
l'ultimo Sanremo
secondo,
c'era anche un suo testo cantato da Milva,
esatto, e questa è arrivato secondo con Il Signor Tenente nel 94. La canzone che ascoltiamo è del 95, secondo me ha avuto meno successo di
forse
Signor
la
Tenente,
migliore,
ma secondo me sì, secondo
più
me
intensa. Si chiama L'assurdo mestiere e spero di avere poi il tempo di tornare in diretta per i saluti.
Ci metterò le mani, è un genio da inventare. Ci metterò un dolore che so io. Ci metterò l'asfalto e il sogno di un attore che appoggia il manoscritto sul leggio. E tirerò il cemento come un muratore se non è possibile. E tesserò una tela che sarà una vela grande e irrestringibile. E tergerò la fronte con la mano aperta per il gran sudore. E accorderò strumenti con il tocco esperto che ha un suonatore. Mi metterò seduto lì a impagliare sedie per sedermi insieme. Mi stupirò di non averlo fatto mai e averlo fatto bene. Perché c'è sangue, c'è fatica, c'è la vita, anche se a volte ci si spezza il cuore in questa assurda specie di mestiere.
Benedetto tu sia per quel ciuffo di pelo nero, che se l'hai fatto tu non è cosa brutta davvero, e per le storie eterne dei cartoni animati, per quei pazzi o quei saggi che li hanno disegnati, e per quel che si mangia, si respira e si beve, per il disegno allegro della pipì sulla neve, e per le cose tonde e per le cose quadre, per le carezze di mio padre, di mia madre, per il futuro, da leggere in vano girando i tarocchi, per le linee della mano, diventate rughe sotto gli occhi, perché tutto è sbagliato ed è così perfetto, per ciò che vinco e ciò che perdo se scommetto, tu sia benedetto. Benedetto tu sia, per avermi fatto e messo al mondo, e per quel che ho detto prima ti perdono di non avermi fatto alto e biondo, ma così stupido e così vero, con l'eterna paura dell'uomo nero, e del viso bianco come calce di quella sua signora con la falce, che come tutti prima o poi mi aspetto, e per cui altri ti han benedetto ma io no. Mi dispiace ma sono solo un uomo e non ne sono capace, ma c'è una cosa che ti chiedo ed è un favore in cambio del bisogno del dottore, mentre decidi ogni premio e ogni castigo, mentre decidi se son buono o son cattivo, fa che la morte mi trovi vivo, e se questo avverrà io ti prometto che mille mille volte ti avrò benedetto, e se per caso non ci sei, come non detto.
E avrò davanti agli occhi la mia mano aperta per il troppo sole, e andrò verso la notte con il passo calmo di un seminatore. Aspetterò seduto lì per dare un nome all'ombra di qualcuno, che per un poco sembrerà sia tutti e non sarà nessuno. Perché c'è sangue, c'è fatica, c'è la vita, anche se a volte ci si spezza il cuore di questa assurda specie di mestiere che è l'amore.
E dunque, questo era Giorgio Faletti, questo assurdo mestiere che peraltro programmiamo spesso, sì, programmiamo spesso anche all'interno del Cercando l'Oro. Arnaldo, abbiamo veramente i secondi contatti.
No, volevo segnalarvi, a proposito di Jovanotti, che non ascoltiamo oggi, ma per i nostri ascoltatori, se vogliono andarsi a recuperare, qualche anno dopo, Questa è la mia casa, Jovanotti ha fatto un vero e proprio omaggio al Cantico delle Creature, una rilettura, direi elettronica ma molto molto bella, del Cantico delle Creature, che si chiama Canzone d'amore esagerata, che trovate nell'album Il Quinto Mondo, l'album del 2002, molto bistrattato, invece secondo me molto bello.
Avevi detto che non ne avresti parlato più fino a Natale.
Penso possiamo che a questo punto possiamo chiudere con un brano tratto, uno dei più belli tratti dal musical Forza Mini di Gente, che chiude proprio quell'album e che è ispirato anch'esso al Cantico delle Creature. Capolavoro di poesia assoluto.
Allora, chiudiamo con questo musical, grazie a Arnaldo Casali, che come sempre torneremo la prossima settimana.
Laudato sì, mi Signore, con tutte le tue creature, specialmente frate sole, che dà la luce al giorno e che ci illumina per tua volontà, raggiante bello con grande splendore, di te l'immagine altissimo, altissimo Signore. Laudato sì, mi Signore.
Importante capire se questo mare...